Dani, quindi chi la vince questa guerra? No, scherzo, non si può fare una domanda come... No, ti faccio una domanda più semplice. Chi la vince questa Champions League?
Ti posso rispondere con alla prima domanda, che è più facile. A parte gli scherzi, non lo possiamo veramente sapere, perché fino a fine marzo chi arriva fino in fondo solitamente non si sa. Probabilmente sappiamo che Liverpool, Manchester City e Bayern Monaco sono le tre squadre in questo momento più forti d'Europa. Però il Paris Saint Germain come starà?
No, l'hai fatto fuori il Paris Saint Germain dalla corsa per il titolo. E questo è Lobanowski, il podcast di tattica di Fenomeno. Lo trovate, vabbè, su fenomeno.eu, Spotify, dappertutto. Ve ne ha parlato il vostro amico. Voi magari, forse ne potreste parlare i vostri amici. Io sono Daniele Manosia e qui davanti a me c'è Daniele V, che spero non sia di Vladimir Morrone.
Confermo che non è di Vladimir, e anzi volevo dire che questo podcast si chiama Lobanowski in onore ad un ex giocatore ed ex allenatore sovietico nato a Kiev.
Esatto, in questo momento purtroppo
non gli sarebbe piaciuto questo vivere questi giorni.
No, non ci piace manco a noi, però come dire, non vogliamo neanche fermarci e guardare solo brutte immagini, ma vogliamo pensare anche a quello che ci piace di più della vita. Una di queste cose è il calcio, perché proprio ci piace proprio guardare nel dettaglio le cose. Cioè, chi ascolta Lobanowski da tempo già lo sa, e chi non lo sa lo scoprirà con questa puntata, che è una di quelle puntate in cui confrontiamo due giocatori, dicendo prima di tutto che sono due giocatori diversi, mettendo le mani avanti, eccetera eccetera. Però, perché non ho fatto il giochino solito, puntata numero 36? Perché in questo caso è proprio facile, nonostante il numero sia assurdo, perché il numero 36, tu dirai, a me non ci sta.
Abbiamo finito i giocatori forti con il numero di riferimento.
Esatto, la scorsa puntata abbiamo detto basta, non facciamo più il gioco perché non ci sono più. Invece no, in questo caso non solo c'è un giocatore forte che ha indossato il numero 36, ma è uno dei due di cui parleremo oggi, cioè Bremer del Torino, che quest'anno ha il numero 3, però l'anno scorso aveva il numero 36. E parleremo di Bremer, e parleremo anche della sua nemesi, se non altro perché gioca nella squadra, come dire, opposta cittadina, che è la Juventus, che è Matthijs de Ligt.
Sì, nemesi mi piace, perché poi anche dal punto di vista statistico ci siamo accorti che effettivamente sono su due spettri opposti della caratteristica dei difensori centrali, anche se va detto che hanno tantissime cose in comune, più o meno l'età, perché sono entrambi, ancora devono entrare nel prime della carriera.
Sì,
Bremer è leggermente più vecchio.
De Ligt è 99, quindi De Ligt ha 23 anni, Bremer credo
97,
sia 97, quindi ha due anni più. Però a livello di esperienza ci siamo, perché per Bremer questa attuale, cioè 2021-2022, in cui è uno dei migliori del campionato italiano, tu mi fai il segno 4 con la mano, ma io credo sia la terza sua da titolare in Italia.
Ah, da titolare la terza,
la quarta in Italia. Però la terza da titolare. De Ligt è, se non sbaglio, la terza anche lui, però in più lui c'ha l'Ajax.
Lui era capitano della squadra semifinalista di Champions prima di venire, ed è costato 75 milioni. Quindi da questo punto di vista veniva con delle aspettative diverse rispetto a Bremer, che dal Brasile era neanche titolare in realtà nell'Atletico Mineiro quando è arrivato. È costato 5,8 milioni, un investimento comunque non da poco per una squadra come il Torino, ma era prevista comunque che potesse raddoppiare il suo valore. Io penso che ormai sia già triplicato il valore di Bremer.
Forse anche qualcosina di più, direi. Spero per il Torino, perché appunto parliamo di uno dei difensori migliori in Italia. Insomma, De Ligt, insieme a De Ligt, Koulibaly, Skriniar, Bastoni e chi altro ci viene in mente? Forse Smalling, però come dire è totalmente diverso appunto a fine carriera.
Noi qualche mese fa avevamo fatto una puntata proprio sui difensori della Serie A, se ti ricordi,
sì,
in cui avevamo parlato di Koulibaly e non avevamo parlato né di Ligt e né di Bremer.
No, di Bremer ne avevamo parlato.
Avevamo soltanto
sbaglio.
Detto di Bremer, che aveva delle statistiche assurde dal punto di vista degli expected goals, cioè quanta pericolosità offensiva aveva, e dei colpi di testa, che adesso approfondiremo come cosa. Ci siamo trovati però in questi mesi a capire che entrambi, sia De Ligt che Bremer, hanno fatto chiaramente un passo in avanti avanti decisivo. Bremer è diventato di fatto uno dei migliori della Serie A nel suo ruolo, insieme al Torino, che è diventato una delle migliori squadre della Serie A.
Sì, ecco, è giusto sottolinearlo, perché il contesto tattico è fondamentale. Cioè, Bremer è stato lanciato da Mazzarri, le qualità erano piuttosto evidenti, però con questo modulo qui, con la difesa alta del Torino, le marcature a uomo, che o sono marcature a uomo, spesso sono marcature a uomo a tutto campo in alcune partite, ma anche quando non lo sono, è comunque un fortissimo orientamento sull'uomo. Cioè, se c'ho l'uomo nella zona, lo asfissio, gli tolgo l'aria, lo anticipo, lo bullizzo, lo tengo il più lontano possibile dalla porta. Io appunto ho scritto un articolo in questa settimana proprio su Bremer, in cui però dico anche che in Italia ci sono tanti sistemi difensivi che prevedono questo tipo di approccio e che cercano di difendere il più lontano possibile dalla propria porta, non pressando, che è un po' la particolarità italiana, in cui il pressing si fatica ancora a inglobarlo come meccanismo continuo e costante, ma si applica o in alcune partite o in alcuni momenti della partita. Però ci sono delle squadre che appunto cercano di tenere la difesa alta con le marcature a uomo e soprattutto la difesa a tre molto aggressiva, che comporta dei rischi, cioè quello di avere molto campo dietro alle proprie spalle. Le qualità di Bremer, sottolineate da tutti, sono in anticipo, ma lo dico subito, è fondamentale la sua capacità in recupero nella letteratura degli spazi.
Sarebbe molto bello sentire Bremer cosa ne pensa della letteratura degli spazi.
Dello spazio, allora, a quel punto. E, lui d'altra parte, come dire, ha tante passioni, tra cui la religione, la box, gli piace Anthony Joshua, quindi chissà, magari legge anche Philip K. Dick, e creo appunto la lettura degli spazi per poter coprire, tagliare i passaggi. Insomma, è un giocatore più raffinato di quel che di solito si dice, cioè appunto un marcatore attaccato all'uomo e basta. No, non è così facile.
Sì, va detto che però è principalmente un marcatore, è effettivamente un giocatore che legge lo spazio, legge dove si deve andare a posizione, ma poi va ad asfissiare l'uomo. A Vlahovic l'ha fatto veramente nero nell'ultimo derby che abbiamo visto, in cui gli si metteva con le braccia sopra le spalle quando la telecamera stava andando via, si vedeva come andava proprio addosso, a quasi sussurrargli all'orecchio qualcosa ogni volta. Sì. Sembrava ogni volta che dovesse dargli qualche spintone per ricordargli la presenza che ci stava vicino. Marcatore di questo punto di vista vecchio stile, però hai detto bene, in copertura fondamentale, cioè lo spazio alle spalle, quindi ci vuole reattività, ci vuole potenza immediata, capacità quindi di capire subito quando devi andare a spingere da qualche parte. Non basta avere la forza fisica, allora da quel punto di vista devi essere anche molto sveglio. E Bremer, se vogliamo dare qualche statistica in questo punto di vista, sappiamo sicuramente che è il migliore nella Serie A per le pressioni avvenute con successo. Cioè, quando lui va ad attaccare l'uomo, che vuole andare in anticipo, vuole andare in copertura, comunque va ad attaccare l'uomo, è nel 99esimo percentile, cioè è il migliore della Serie A, con 7 pressioni per partita. Sì. Riuscite, pressioni totali sempre 17,35, è tra i migliori, 97esimo percentile. Per intercetti è il migliore della Serie A, con 4,4 intercetti per 90 minuti.
Sì, anche per palle respinte, blocchi, tiri o cross, perché è proprio quella cosa che dicevi te. Cioè, marcare significa non solo far sentire la presenza, controllare da vicino il giocatore, ma ridurre il più possibile lo spazio. È una questione di centimetri a volte, sì. Perché puoi essere saltato se sei troppo lontano, se arrivi, se accorci con un centimetro dopo, oppure passa la palla magari su un cross o su un tiro. Io nell'ultima partita di calciotto ho rosicato tantissimo perché stavo marcando un giocatore, Manuele a turno, che ha tirato e io ero effettivamente a 20-30 centimetri di troppo lontano, e quindi la palla è passata al lato del mio piede. Se avessi accorciato la distanza l'avrei respinta, e questa è una questione anche di sensibilità. Bremer ha questa sensibilità qua. Tu prima hai detto, gli dà una spinta anche per far sentire la presenza. Non solo questo, se ci fate caso, quando Bremer controlla un attaccante e c'è un lancio sull'attaccante, Bremer gli dà una botta da dietro, ma non fallosa, perché il contatto non è escluso nel calcio, per anche fortuna. Se da dietro, con il petto, se ti posso provare a spostare, sei tu che devi resistere. E lui fa sentire quel tipo di pressione lì nel momento in cui arriva la palla, e spesso fa sbagliare il controllo all'attaccante, oppure l'attaccante la controlla, ma lui nel frattempo l'ha spostato e quindi la palla è come se l'attaccante l'avesse controllata per lui. Questo tipo di sensibilità qua e di tecnica è molto rara, perché appunto poi di solito i marcatori magari sono bruti, non guardano la palla, invece Bremer è uno di quei marcatori sensibili perché tiene sempre d'occhio con la palla e lo scopo è sempre quello di riprendersi la palla.
Esattamente, è il primo nella Serie A tra i difensori centrali, ovviamente stiamo sempre classificando i difensori centrali, per recuperi del pallone, cioè 14,44 palle recuperate per 90 minuti, che è una cifra fuori di testa se ci pensi.
Sì, ripeto, qui mettetelo nel contesto della squadra in cui gioca, che effettivamente fa...
E recuperare il pallone non significa semplicemente andare in contrasto, ma significa appunto, come dicevi tu, la palla magari scivola dall'attaccante, tu lo vai a toccare, la passi al compagno,
sì, gliela togli.
Oppure
ovviamente se l'attaccante non la protegge, se l'attaccante è leggero, lui anticipa con grande facilità e anche qui con grande tecnica, perché usa il destro, il sinistro, la testa, è molto bravo a variare anche il tipo di pressione. Con Vlahovic nel derby, Vlahovic secondo me ha fatto una buona partita, hanno detto l'ha annullato, c'è stata anche una copertina del Corriere dello Sport, ho scritto poco Vlahovic, ma per me più una ragione di contesto della partita che sua individuale. Lui è riuscito a controllare qualche pallone, a proteggerlo da Bremer e a girarlo sui lati. Il fatto è che Bremer non gli permetteva nient'altro che girare la palla sui lati, e quando Vlahovic è un po' calato ha iniziato ad anticiparlo e ha iniziato a giocare con... un po' la fatica di Vlahovic, perché comunque è faticoso. Tu devi non solo controllare il pallone ma tenere lontano lui dietro, mentre lui invece deve semplicemente cercare di toccare la palla per levarla dalla tua disponibilità, e in alcuni momenti gli è bastato sfilarsi da Vlahovic che cercava l'appoggio dietro e passargli davanti.
Sì, ricordiamo che è un giocatore alto 1,90 m per penso 90 kg come minimo, per cui anche spostarlo pure per uno come Vlahovic è complicatissimo.
Però l'ha tenuto in alcuni momenti, ma ci sono i giocatori in Serie A che tengono un difensore come Vlahovic, Beto sì. Addirittura nella partita con l'Udinese c'è stato un duello vicino al calcio d'angolo in cui Beto lo sposta proprio con le mani, lo spinge via, ma Bremer ritorna, guarda la palla, appunto non è uno di quei difensori che nel momento in cui te lo sei tolto di dosso non c'è più, è alla costante ricerca del pallone.
Sì, tant'è vero che effettivamente dal punto di vista delle statistiche possiamo aggiungere un'altra cosa, che anche se a distanza lui ti va comunque ad essere utile nelle palle alte. Cioè è un giocatore che la palla non la perde mai di vista e infatti è secondo per la Serie A, nella Serie A per i duelli aerei vinti. Il primo, non so se te lo sai, è
chi è?
Bani, il primo con più di 5 duelli aerei vinti. Quello probabilmente le statistiche saranno un po'... strane per i minuti giocati. Invece per quanto riguarda Bremer, che gioca praticamente tutte le partite per 90 minuti, sono 4,57 duelli aerei vinti. Però la particolarità è che comunque la percentuale dei duelli aerei vinti non è così alta, cioè il 52,8%, che in realtà per un centrale è meno della media.
Secondo me è anche un po' per la ragione dello stile di gioco del Torino, che appunto avendo la difesa
esattamente,
alta,
esattamente.
I lanci molto spesso sono un po' più laterali, in diagonale, oppure sono tesi sull'attaccante per fargliela controllare meglio, perché appunto lo sai che se dà una palla alta e un po' lenta va in difficoltà con Bremer, sì.
E invece no, Bremer quindi va su tutti i palloni alti e più della metà li porta a casa lui. Gli altri comunque riesce a svirgolarli, li spinge, non lo vai a superare certamente, neanche sulle palle aeree. Questo aiuta dal fisico ma anche dalle letture. Però dobbiamo arrivare adesso al punto, secondo me, della questione di Bremer. Cioè un difensore di questo livello in marcatura e nella gestione dei palloni aerei, evidentemente a livello altissimo, c'è un punto debole però fino adesso che si è visto, ed è il pallone.
Cioè
Bremer con il pallone fa soltanto passaggi semplici. Lo fa probabilmente perché al Torino interessa che faccia soltanto passaggi semplici, ma per una squadra che diciamo ha ambizioni più grandi con il pallone rispetto al Torino, c'è da capire cosa fai con Bremer. Lo riesci gli insegni a giocare o lo isoli e lo porti a toccare meno palloni? Perché in questo momento comunque lui fa soltanto 38 passaggi completati a partita, che per un centrale è praticamente la metà,
sì,
di quelli che dovrebbe fare.
Va detto che in questo senso aiuta la difesa 3, perché il centrale della difesa 3 è raramente quello che imposta, cioè o è Bonucci, per dire, che è un centrale di difesa 3 completamente diverso da Bremer, oppure sono i due difensori laterali, proprio perché così facendo orienti già il gioco da una parte e poi giocare la palla in diagonale, quindi dal mezzo spazio sinistro o destro verso il centro, verso l'esterno, è più semplice, anche un cambio di campo, cioè è più semplice. Dal centro la visuale è più aperta, però è anche più complicata, gli spazi sono più chiusi e appunto ci vuole una tecnica maggiore poi per giocare dei filtranti.
Lui non filtra il pallone.
Non gli è richiesto. Quindi in questo senso lo vediamo comunque meglio in un'altra ipotetica difesa a 3,
sì,
piuttosto che in una coppia a 4. Anche se effettivamente lui ci ha giocato negli anni passati, è capitato, e sarebbe bello invece rivederlo in un contesto di alto livello. Te la butto lì, nella nazionale brasiliana ad esempio.
La nazionale brasiliana effettivamente ha dei giocatori di altissimo livello nel suo ruolo, ma ha ancora Thiago Silva, che prima o poi dovranno trovare una soluzione. Vabbè, per un
giocherà tutte Thiago Silva,
però esatto, vicino a Marquinhos sarebbe veramente interessante, anche perché dal punto di vista fisico sarebbe una difesa praticamente impossibile da superare.
Quindi veniamo invece a De Ligt, perché appunto abbiamo detto come un sistema può aiutare un difensore e può metterlo proprio agio, sfruttare, sì, proprio le proprie qualità,
esaltarlo,
migliori,
esaltarlo.
Esatto. E invece qua parliamo di un giocatore che da capitano 19enne di una delle squadre più interessanti al mondo sta vivendo anni difficili. Adesso non siamo più come nella stagione di Sarri, in cui c'era chi proprio lo criticava proprio in maniera diretta, proprio evidenziando, insomma, come dire, immaginandomi a dire, parlando di difetti proprio individuali. Però ancora adesso, nella partita ad esempio con il Villarreal, il gol del pareggio di Dani Pareco, De Ligt stesso ha sottolineato un suo errore di posizionamento. Sono in tre, se non sbaglio, lui, Danilo e
sono
De Sciglio, forse, non lo so.
De Sciglio a sinistra. Sono lui, no, si avvicina a Danilo. E il Pareco,
e ce n'è un altro vicino. Comunque sono in tre vicino a un giocatore. E Pareco passa nel buco.
Nel buco che c'è tra alla destra di De Sciglio e alla sinistra di De Ligt.
Esatto, proprio perché lui è attirato da chi era? Da Niuma in quel caso, forse. Boh. Comunque, da un giocatore del Villarreal, De Ligt. E la tendenza di De Ligt a controllare la palla e l'uomo avversario è quella che lo ha indotto di più in errore in un contesto come quello italiano, in cui gli è stato chiesto dal primo giorno di difendere di reparto, cioè come avere come primo riferimento i compagni.
Sì, va detto che lui viene da una scuola che è proprio l'opposto, l'esatto opposto di quella italiana. Nell'Ajax gli veniva chiesto di uscire tantissimo dalla linea, pensare unicamente a guardare il pallone, andare in anticipo anche alto, anche sulla tre quarti. Tant'è vero che la stagione che fa nell'Ajax di semifinale di Champions League, lui si vedeva che proprio usciva di 15 metri dopo la linea, andava in anticipo sugli avversari e poi continuava magari con la palla e avanzava. E da lì, quando è arrivato in Italia, ci siamo immaginati questo difensore dominante dal punto di vista fisico, dal punto di vista atletico, nelle letture. E invece abbiamo scoperto che sì, se si tratta di fare una marcatura sul pallone a zona pura, in cui vai a cercare di anticipare l'uomo, è dominante. Quando lo devi riportare invece ad una situazione in cui si ragiona di reparto, esco io, esci tu, quanto devo stare stretto, quali sono le distanze tra le maglie, lì ha avuto tantissimi problemi il primo anno, un po' meno con Pirlo, adesso con Allegri ancora meno secondo me, però rimangono comunque delle partite in cui fa degli errori evidenti.
Sì, degli errori evidenti, oppure in cui comunque, come dire, fatica a vivere quei momenti di difesa posizionale che secondo me dovrebbero essere rari all'interno di una partita. Cioè, da difensore, per quanto a basso livello, posso dire che la cosa più difficile di tutte è difendere posizionalmente, cioè con la palla all'avversario, e tu dici ok, adesso io sto qua basso al limite dell'area o dentro l'area e aspetto che tu provi a fare un'azione offensiva, perché poi ad alto livello, insomma, come dire, sì, vero, lui è fuori posizione, però nessuno segue Dani Pareco, nessuno copre la palla sulla tre quarti al giocatore che serve il passaggio a Dani Pareco, quindi c'è un problema collettivo di passività collettiva, no? Perché la difesa posizionale diventa una difesa passiva. Questo vale per la Juve, vale per tutte le squadre che pensano, a volte si illudono di avere sotto controllo la fase di difesa mettendo tanti uomini davanti alla palla, mentre invece lui viene da, come detto te bene, dalla scuola Ajax, in cui forse va ricordato, lui è stato anche centrocampista E c'è l'idea che un giocatore di calcio non debba essere una specifica funzione, uno specifico ruolo, ma che all'interno di una partita, all'interno delle situazioni, tu possa anche ricoprire altre funzioni. Adesso, cosa c'è di più diverso da questo, di un'idea di calcio in cui se te ti sposti di 3 metri a destra lasci un buco incolmabile?
Sì, sì. Lui non è proprio cresciuto con questi concetti qui e fa anche ancora fatica, perché per lui la squadra deve avere il pallone, se non ha il pallone lo va a recuperare. Dove sta il pallone? L'idea che tu devi aspettare sulla tua tre quarti che gli altri perdano la palla non gli entra proprio in testa. E anche dal punto di vista delle statistiche un po' questa cosa effettivamente viene riscontrata. Cioè è un giocatore che fa pochi contrasti, pochi intercetti, quindi che interviene poco, gli viene chiesto di essere poco proattivo quando lui potrebbe esserlo tranquillamente. E ad esempio non va quasi mai a contrastare dribbling, non va, è 0,3 dribbling contrastati a partita. Da questo punto di vista viene dribblato pochissimo, perché 0,20, cioè nell'89esimo percentile tra i migliori della Serie A, non viene dribblato, ok, ma non va neanche a contrastarli, non esce forte, non commette tanti falli, che anche questo è vero, è un errore quando un difensore commette falli, però è anche vero che se un difensore sta commettendo un fallo vuol dire che sta provando a fare un intervento invece che lavorare soltanto sul reparto, sulle distanze.
Sì, poi alcuni falli, come dire, vanno fatti, nel senso,
esatto.
Sì, allora, non sono numeri così drammatici, secondo me, nel senso è comunque tra il per gli intercetti, contrasti, era undicesimo, decima posizione,
percentile.
Ah, scusa, percentile,
cioè, sì,
ah,
okay, quindi scusa. È proprio l'opposto, sono numeri.
Allora, no, significa che il 90% dei difensori fanno più di lui, sì. Quindi è effettivamente pochissimo. Però se lo guardi giocare, non è un difensore, come dire, a parte anche conoscendo, non è un difensore timido.
No.
E non è soprattutto un difensore facile da saltare, è un difensore che quell'arte di cui abbiamo parlato prima, cioè di accorciare le distanze, aspettare il momento giusto, intervenire sulla palla in maniera attiva, cioè non aspettare che tu sbagli, ma chiuderti. Lui, per esempio, è un maestro delle chiusure, quelle un po' violente, no? Quelle che però restano nella testa degli attaccanti, cioè sentirsi un tir che ti passa vicino, e sentire lo spostamento d'aria e butta la palla in fallo laterale, oppure se ne esce palla al piede, perché lui esce spesso anche palla al piede. E questo comunque è una qualità un po' inespressa, che però è ancora molto visibile. Nel derby, per esempio, in un contesto iperintenso come quello con il Torino, lui, ti segnalo solo un'azione che ha fatto con Brecalo, adesso non ricordo il minuto, però nel primo tempo, in cui il Torino riconquista palla sul lato destro del campo, entrano in area, lui si ritrova Brecalo alle spalle, fa un grandissimo recupero impedendogli il tiro e deviandogli la palla in angolo. Ecco, anche questo, no? Più tu ti abbassi, più tu come dire, manchi di fiducia nella capacità dei tuoi difensori di recuperare un eventuale piccolo errore e recuperare la copertura della profondità, mentre invece lui è un giocatore, per esempio, pure quella cosa lì sa fare.
Ma da sempre, da quando aveva 17 anni e stava in prima squadra, ma anche con l'Olanda, lui andava a recuperare, ma anche in copertura, entrando anche in modo... Tant'è vero che all'esordio con la nazionale, se non sbaglio, venne espulso per un fallaccio, perché provò a recuperare il pallone all'ultimo. E sì, devo dire che questa mancanza di fiducia che tu hai poi nelle sue capacità rischi di andare a minare anche quello che poi lui può dare con il pallone, perché è un giocatore che rispetto a Bremer dal punto di vista tecnico ha veramente tutto con il pallone per poter gestire la palla, per poter fare passaggi anche più complessi rispetto a quelli che fa. E invece è vero, fa più passaggi di Bremer, però questo è perché la Juve ha effettivamente più volte il pallone rispetto a quello che vuole fare il Torino. Però i passaggi progressivi ad esempio sono pochi, 2,17 a partita. I passaggi progressivi sono quelli in cui la palla in sostanza va in verticale,
sale, guadagna metri, fa
sì,
guadagnare
sono,
metri
sono,
di campo
sono,
la squadra.
Sono pochi, cioè sono quelli da un giocatore che prova più passaggi magari in diagonale o laterali, in appoggio, che per un giocatore con le sue qualità tecniche. Forse, mi viene in mente questa cosa, ricorda un po' il percorso che ha avuto Van Dijk all'inizio della carriera, in cui non si sviluppava tanto nella sicurezza con il pallone, non si sviluppava tanto, e sembrava quasi quindi un difensore normale, un difensore buono, di alto livello, quando invece andava nel Liverpool, che giocava in quel modo là, che gli chiedeva di uscire pesantemente, che gli chiedeva di fare dei passaggi molto filtranti, lunghi, è uscito fuori Van Dijk improvvisamente come un difensore che sa fare tutto. E secondo me De Ligt è su quella linea lì, Cioè è un giocatore che può fare tutto in campo con il pallone, però bisogna responsabilizzarlo.
Sì, appunto, magari è un giocatore ancora prono all'errore in alcuni casi. Appunto, può essere la sbatura, può essere la disattenzione, ma chi non sbaglia, soprattutto appunto in un contesto di difesa a 2, no? Perché la difesa a 3 si è già più protetto. Però non è neanche un giocatore, come dire, impreciso o che fa errori individuali non forzati, non so come dire.
In questa stagione ha fatto 0 autogol e 0 rigori concessi agli avversari, se non sbaglio. Quindi comunque già rispetto alla prima stagione in cui faceva quei falli di mano famosi, che è diventato un meme, adesso già non ne fa più, e quindi è una crescita evidente di errori non forzati. Non ci sono errori non forzati.
No, appunto. E quindi secondo me è un giocatore che guadagnerebbe nell'avere più responsabilità. Magari sbaglierebbe qualcosina in più, però ne guadagneresti tanto te come sicurezza, come forza, e poi a lungo andare ti permetterebbe di avere un giocatore che gioca con la sicurezza, magari con cui gioca Bremer, nella difesa 3, però in una difesa 4 che comunque è più difficile.
Ti posso fare una domanda? Senti, lui quando è arrivato in Italia ha detto che è arrivato per imparare l'arte difensiva. Secondo te la sta imparando?
Ma per me lui già la conosce, cioè nel senso, in un'idea di calcio in cui si attacca e si difende sempre, non c'è questo particolare valore all'arte difensiva, con l'impressione che chi parla di questa cosa come se fosse una cosa a sé intende la capacità di stare in area, difendersi con i gomiti, coprire la zona. E io ti dico, va bene, ci sono dei difensori che eccellono in questa fase qua, però ti dico anche, quegli stessi difensori, prendiamo Chiellini, hanno avuto anche loro dei momenti in cui si sono scontrati contro la difficoltà di questa cosa. Ricordiamoci l'Italia che esce dal mondiale nei gironi con l'Uruguay perché prende gol sul calcio d'angolo con una delle difese più forti al mondo. È difficile, molto difficile vincere i duelli dentro la propria area, arrivare primi sulla palla. C'è quel momento, per esempio, ti faccio una domanda a te per farti capire quanto è difficile, secondo me, quanto spesso c'è superficialità quando si parla di difendere. Il difensore deve marcare davanti o dietro l'attaccante?
Dipende dalla situazione. Dal cross. Cioè? Dipende da dove arriva il cross.
È un paradosso, no? Perché sì, tu, dove esatto, arriva il cross lo vedi quando è già arrivato.
Sì, esatto.
Quindi se tu ti metti davanti rischi di essere scavalcato. L'attaccante ti fa due passi indietro. Questo vale anche per gli attaccanti, no? Adesso non ricordo quali allenatori erano che dicevano, che hanno discusso, l'ho letto recentemente, su chi preferiva il cross col taglio dell'attaccante sul primo palo e chi sul secondo.
Ah, ok, questa sì.
Chi erano?
Non ricordo, però tipo parlare del sesso degli angeli, in sostanza.
Però perché dicevano sul secondo non ti vede nessuno. Forse era Dionisi che diceva, perché era in relazione al gol di Scamacca all'Inter, che diceva: io preferisco l'attaccante che va sul secondo palo. Qualcuno che invece diceva: no, io preferisco che vada sul primo, perché il taglio, insomma, più. Però per il difensore è la stessa cosa, perché se tu ti metti davanti per anticiparlo e tagliare la linea al cross, se la palla
ti supera
alta,
il pallone e va direttamente all'attaccante.
Se stai dietro e quello ti si mette davanti, molto spesso gli attaccanti sono grossi e abili, è quello ti anticipa e tu fai la figura del pollo. Quindi capisci quanto è difficile difendere in quella zona lì, quando la palla viene magari da in orizzontale, se non addirittura all'indietro quando il cross viene dalla riga di fondo, oppure comunque in diagonale quando viene un po' da dopo la tre quarti. Quindi ecco, l'idea per me, qui va proprio messa in discussione l'idea che il modo migliore per difendere sia dentro la propria area. In ogni caso, marcando a uomo, a zona, i difensori oggi, questa mi pare una verità conclamata, sono migliori, sono quelli che difendono lontano dalla porta. Si difende meglio lontano dalla porta.
Sì, e da questo punto di vista De Ligt effettivamente è nella sua, diciamo, nel suo habitat naturale, lontano dalla porta. E lui ha detto che vuole rimanere alla Juventus, costa tantissimo, è ancora molto giovane. Per adesso direi che la situazione migliore per lui sarebbe quella effettivamente di continuare alla Juventus. Tu che ne pensi?
E allora io ti rispondo a questa domanda, però poi tu me ne rispondi una prima di chiudere. Per me sì, senza dubbio. Però in un sistema più aggressivo, che tra l'altro la Juventus potrebbe applicare oggi stesso, volendo, in alcuni momenti applicato, vedremo. La domanda che ti faccio a te, con cui invece chiuderei la puntata, è: in che squadra vedresti bene Bremer, che ha rinnovato con il Torino? Però è più o meno saputo che ha rinnovato per permettere al Torino di negoziare come meglio crede, con chi meglio crede, una cessione che dovrebbe arrivare già quest'estate. I tifosi del Torino ovviamente sperano di no, magari finirà come Koulibaly, però ti chiedo in che squadra lo vedresti bene, innanzitutto come idea di squadra e poi se c'è magari pure un nome.
Allora, lo vedrei bene in una squadra che può giocare sia con la difesa 3 che con la difesa 4, ma soprattutto che gioca con la difesa molto alta e aggressiva, quindi ad esempio nel Bayern Monaco.
Ok.
Perché potrebbe anche nascondere magari le lacune che ha ancora con il pallone, con una squadra che non ha bisogno che il giocatore che stia più indietro imposti.
Però difesa...
No, fanno anche la difesa 3 adesso.
Quindi
con Nagelsmann.
Quando fanno una difesa 3
sì.
Però...
Secondo me funzionerebbe. Considera che comunque il Bayern Monaco effettivamente perderà Süle quest'estate, che va al Borussia Dortmund, e Bremer è un giocatore più forte di Süle, questo possiamo dire tranquillamente.
Beh, direi proprio di sì. Va bene, Daniele, io ti ringrazio. E vabbè, c'è anche chi, io lo aggiungo solo, lo vedrebbe bene all'Inter, se ne è parlato molto per l'Inter. Che
assolutamente, soltanto che l'Inter forse la difesa così alta come il Bayern Monaco non la fa ancora con Inzaghi.
Con la palla, ci arrivano con la palla.
Esatto, ci arrivano con la palla.
Non sono molto aggressivi nelle marcature, però ecco, magari Bremer potrebbe aggiungere un po'. Bremer, Bastoni e Skriniar non sarebbe male. E vabbè, con questa ci possiamo salutare. Questo era Lubanowski, io sono Daniele Morrone.
Tu sei Daniele Manusia, io sono Daniele Morrone.
Ok, grazie per aver ristabilito chi è l'aggressore e chi è l'aggredito tra me e te. Perché oggi come oggi, sai, secondo me è facile saperlo, però con le parole, sai, si può mischiare tutto.
Si può rispondere su queste cose sui social, abbiamo la pagina di Fenomeno, scriveteci su Facebook, su Twitter, mettete le review, le 5 stelle su Spotify, che fanno sempre bene, e consigliateci a qualcuno, domande, risposte, noi siamo disposti a fare tutto.
Esatto, quasi tutto. E alla prossima.
Ciao
Daniele. Lesson.